redigio.it e la storia continua.
Nel 1922 l'emigrazione era italiana verso il Brasile. Le polemiche sulla fazenda e le notizie dell'esposizione mondiale di Rio de Janeiro rinnovano in quest'anno 1922 avanti alla pubblica opinione italiana l'occasione di chiedersi ancora una volta quale sia in realtà il grande paese del quale si è scritto tanto e si sa tanto poco. I preconcetti di diffidenza della pubblica opinione tolgono o diminuiscono valore anche a qualche libro o a qualche articolo che è frutto di osservazione positiva e di onesta coscienza. Sicché, e ancora oggi, assai mal noto in Italia, proprio il paese che più merita d'esservi conosciuto, non soltanto perché nel passato attirò numerosa la nostra emigrazione, e nel presente conta 2 milioni di italiani laboriosi, 1922, ma anche e specialmente perché nell'avvenire esso potrà, meglio di ogni altro, contribuire alla ricostruzione economica del nostro paese. Spesso, per reazione polemica contro qualcuno che si ostina a far propaganda in favore della fazenda, esaltando le meravigliose caratteristiche dell'enorme paese dell'avvenire, qualche altro vi sparla del Brasile, ripetendovi che le vaste terre ne sono deserte perché inabitabili, a causa della temperatura caldissima e della febbre gialla che minacciano la vita degli uomini, e a causa delle condizioni sociali che sono ancora quelle del regime di schiavitù. L'ignoranza di chi sparla tal segno non è, purtroppo, fenomeno tanto raro da potersi commiserare senza spendere parole per ripetere le più positive notizie sulle condizioni demografiche, sanitarie e sociali del Brasile d'oggi, del paese che progredisce con passo ben più celere della cultura dei suoi denigratori. Sono doverose tali notizie per un popolo come il nostro, che ha tanto contribuito ai progressi del Brasile, presso il quale la nostra rappresentanza diplomatica è costituita da una ambasciata. Nel secolo scorso la popolazione del Brasile è salita da 3 milioni e mezzo a 31 milioni. L'aumento non è dubbio indice dello sviluppo del paese, ma se tuttora assai scarsa ne sia la densità degli abitanti. La superficie del Brasile è circa quanto quella dell'Europa intera. Se la zona settentrionale e equatoriale naturalmente è di caldissimo clima, la zona meridionale invece è di clima temperato e ospita quasi tutti i 2 milioni di italiani. In molti stati l'altitudine facilita immediata nostra acclimatazione. Ed il sommo merito degli stati meridionali è costituito da quei progressi igienici che oggi vi fanno affluire sempre più numerosi europei ai quali è facile la scelta di una sanissima residenza. Quando si pensi ad esempio che Rio de Janeiro, sin alla fine del secolo scorso, era soggetta a stragi periodiche della febbre gialla, la quale in certi anni uccideva 3.000 persone e impediva che gli agenti diplomatici risiedessero nella capitale della Confederazione, e che soltanto nel 1903 vi si iniziò la campagna profilattica contro la zanzara trasmettitrice del terribile morbo, non si può limitare la propria ammirazione per l'opera igienica che nel 1906 riuscì a debuttare interamente e assolutamente la febbre gialla. Quei 3 anni di lotta segnarono la trionfale ascensione della città, che è oggi tra le più grandi e le più belle città del mondo, e conta oltre 1.200.000 abitanti. Analoga lotta rapida e analogo trionfale successo caratterizzarono lo sviluppo della città di San Paolo, in cui quasi 300.000 italiani vivono in perfette condizioni igieniche. Sono specialmente gli italiani di San Paolo che hanno visto prosperare le proprie fortune nelle nuove condizioni sociali e seguite dall'abolizione della schiavitù, 1888. Sono pochi 33 anni nella vita di un popolo, ma si deve riconoscere che è ammirevole il progresso compiuto dallo Stato di San Paolo in tanto pochi anni. A tal progresso il cervello e il braccio italiano hanno dato un prezioso contributo e di tal progresso hanno tratto vantaggi, tanto meritati quanto ingenti, i nostri connazionali in numero assai grande. Ma ancora e sempre la generosa terra brasiliana assicura vantaggi illimitati ai nostri lavoratori, necessariamente spinti alla emigrazione, perché purché sia per sempre superato un pregiudizio che fa considerare il Brasile soltanto come una malsana e feudale fazenda da caffè. Questa tipica fattoria brasiliana fu retta sino al 1888 a regime paterfamiliare, per cui numerosi schiavi coltivavano, nell'isolamento del consorzio umano, numerose e preziose piante di caffè. Dopo l'abolizione della schiavitù, in fazenda e la fazenda continuò a vivere senza potersi immediatamente liberare delle proprie caratteristiche industriali e sociali, per garantire una solida comodità all'economia del paese. Tuttavia, già fatalmente, la fortuna della fazenda declina con un ritmo assai rapido. L'iniziativa statale ha mostrato la via di una nuova vita civile, costituendo i primi nuclei coloniali, cioè i primi comuni rurali di piccoli proprietari. A quella statale, di poco felici risultati, va succedendo la privata iniziativa, la quale mette già a disposizione degli agricoltori immigranti e degli immigrati che si allontanano dalla fazenda lotti di terreno fertilissimo, concedendone il pagamento rateale a prezzo modesto, non gravato da interessi usurari. L'intelligente aggruppamento di laboriosi piccoli proprietari in zona di prodigiosa fertilità e di facili comunicazioni affretterà indubbiamente la fine della fazenda caratteristica. La nuova agricoltura libererà anche dal pericolo e al danno della crisi del caffè gli stati brasiliani, poiché essa va già sostituendo alla antieconomica monocultura la più varia e la più ricca policultura: canna da zucchero, tabacco, frumento, grano turco, caffè, mandioca, frutta e gelso, cotone e iuta. Nelle sue recentissime sedute, il nostro Consiglio Superiore dell'Emigrazione ha deciso di favorire in Brasile la colonizzazione su terreni acquistati con capitale italiano o italo-brasiliano e lavorati con braccia e direzione tecnica italiane. Il grande e il piccolo capitale compiranno un'opera provvidenziale, assicurando sollecito libero e redditizio lavoro ai molti connazionali spinti ad emigrare dall'assillo della disoccupazione. Esperimenti numerosi, già arditamente e felicemente tentati dai nostri ex coloni, divenuti piccoli proprietari, garantiscono il successo della colonizzazione italiana, sostenuta in quel Consiglio Superiore da De Michelis, commissario generale delle migrazioni, e dal commendator Miraglia. Tal nuova soluzione del grave problema della nostra emigrazione in Brasile merita elogio incondizionato, poiché essa varrà indubbiamente ad assicurare migliori condizioni di vita ai nostri lavoratori migranti, con vantaggio tanto dell'economia brasiliana, che deve rinnovarsi, quanto dell'economia italiana, che deve contare su sempre più ingenti rimesse di risparmi dal lavoro delle folle emigrate. Ma bisogna che i nostri lavoratori abbiano finalmente notizie precise delle regioni più sane e più fertili del vasto Brasile, nelle quali siano già le condizioni generali per il più proficuo esercizio della nostra insuperate virtù di operosità. Da oltre un anno è pubblica la conclusione del rapporto del primo ambasciatore d'Italia al Brasile, Conte Alessandro Bosdari, e così dice: si cerchi di impedire che l'italiano vada nel Brasile a caso e senza sapere positivamente ciò che lo attende e ciò che vi vada a fare. In linea generale si sappia pure da tutti che i brasiliani desiderano come la manna il ripristino di una vasta emigrazione italiana. Essi considerano l'emigrato italiano come l'ottimo fra tutti. Si tenga dunque conto di questo stato d'animo esistente nel Brasile e si ricordino coloro che vogliono interessarsi alla questione che tale è il bisogno, tale è il desiderio che esiste in Brasile di una copiosa emigrazione italiana che all'evenienza sarà possibile ottenere per essere le condizioni più favorevoli. Ora, nello stesso stato di San Paolo, dove la densità dei soli 16 abitanti per chilometro quadrato e negli altri stati meridionali sono abbondanti le terre fertilissime a buon mercato. Da quelle amministrazioni statali bisogna ottenere specialmente sollecite facilitazioni di vie di comunicazione e di mezzi di trasporto e convenienti provvidenze per la sistemazione igienica e per l'assistenza sanitaria nei nuovi centri che si andranno popolando. Particolare attenzione merita, per esempio, la zona sud-ovest dello Stato di San Paolo, dove numerosi agricoltori si vanno accentrando lungo la ferrovia Sorocaba, la quale dal 1 di maggio decorso 1922 è in esercizio per tutta la linea di quasi 900 chilometri dalla città di San Paolo fino al Rio Paranà. Quella ferrovia, arditamente lanciata nell'ultimo tratto attraverso uvertose foreste vergini, metterà rapidamente in valore e non soltanto i terreni attraversati, ma anche la prossima regione settentrionale dello Stato di Paranà e l'enorme e finitima superficie dello Stato del Mato Grosso. Ma poi, quando avremo rinsaldato i vincoli di amicizia fra il nostro popolo e il popolo brasiliano, per una più numerosa partecipazione al lavoro italiano in questo vasto paese e soprattutto per una più profonda conoscenza reciproca, dovremmo anche provvedere a stringere fra l'Italia e il Brasile ben altri vincoli commerciali da quelli meschinissimi dell'anteguerra, concorrendo a mettere in valore con le nostre braccia le inesauribili materie prime brasiliane su tutti i mercati del mondo, e dovremo anche finalmente liberarci da troppo gravi pesi di importazione e assicurarci in Brasile meritata condizione di privilegio per le nostre esportazioni. Conoscere il Brasile, confortare di aiuto diligente le iniziative dei nostri arditi connazionali e garantire la più stretta amicizia dei due popoli latini. Queste sono, per le nostre classi dirigenti, i primi doveri della nuova politica dell'emigrazione.